Stiamo leggendo il libro Zohar al popolo, episodio 8, lettera 49. Potete fare le domande nel nostro sito www.kam.tv/ita, le domande che hanno a che fare con il materiale studiato saranno fatte dal vivo. Libro Zohar al popolo, episodio 8, lettera 49. Quando noi studiamo la saggezza della Kabbalah, studiamo che la forza che si chiama il buono benefattore, colui che dà, colui che ama, e che è dalla natura del buono di portare beneficio. Ed egli voleva creare una creatura per portarle beneficio. Tale beneficio è soltanto che questa creatura sia simile totalmente, identica totalmente a lui, alla forza beneficente, cioè alla forza che sia simile al Bore. Perciò la creatura si chiama Adamo, che proviene da un vocabolo assomigliarsi in ebraico, Domè. E la forza che dà in assoluto il Bore, il buono, noi lo chiamiamo Or, luce, e a quello che è stato creato noi lo chiamiamo desiderio, vaso. E non è stato creato nient'altro, se non la luce e il vaso. E dobbiamo capire, non è che noi siamo in un mondo e da questo mondo noi chiariamo la luce e il vaso, eppure noi stessi siamo inclusi da questi due, perché fuori che la luce e il vaso non c'è niente. E non importa come io mi sento, non c'è più in tutta la realtà, nella creazione, a parte la luce e il vaso. Il fatto che la luce e il vaso, che il vaso si sente in una certa situazione, si sente come noi, allora anche la nostra è fatta di luce e il vaso. Solo che ci si insegna come possiamo giungere a una situazione più elevata nel rapporto tra la luce e il vaso. Ciò fino a che il vaso, in base al piano della creazione, si assomiglierà alla luce. Se già parliamo di come noi ci sentiamo, come noi ci percepiamo, allora ci si racconta dei rapporti tra la luce e il vaso in una forma che deve portarci il beneficio. Per la prima volta l'ha fatto Mosè, quando ha iniziato a spiegarci, e certo ha spiegato le cose nella forma del linguaggio dei rami, poiché dalla nostra realtà noi potessimo innalzarci in un livello superiore. Lui intendeva il vaso della luce e la luce, ma al posto loro dava queste espressioni come noi sentiamo i vasi e le luci. Ciò si chiama Torah. Inizia il Bereshit, cioè il principio Dio creò terra e il cielo. Studiamo che da Binah, dalla Chochmah anche di Binah, che si chiama Reshit, inizio. Da lì inizia tutto il rapporto tra le luci e i vasi. Prima di questo non c'è nemmeno il rapporto, ma solo 10 sfiot originali. Da Abba Veima di Azilut. E Mosè l'ha già fatto in questa forma. E ciò era chiaro. Solo che a noi non è abbastanza chiaro, non è abbastanza compreso, comprensibile. E allora hanno aggiunto a questo altri scritti, e tutti sono scritti nel linguaggio dei rami. Ed è un linguaggio degli inferiori nostri. Noi giungeremo al grado superiore, lo comprenderemo. Questo l'hanno scritto i profeti, fino a che si è giunto al libro dello Zohar, che anche esso è scritto in questa forma, perché non abbiamo più linguaggio di questo. Solo parlare in parole che sono attinte da questo mondo, da ciò che sappiamo noi, e di spiegarlo, spiegare ciò che è nel prossimo grado per desiderarlo ardentemente e richiamare la luce che riporta al bene, e per via di questa forza innalzarsi al grado superiore. Le parole, ci è chiaro più o meno di cosa si parla, dato che noi conosciamo queste parole dal nostro mondo. Abbiamo una descrizione materiale, e nel nostro sforzo di raffigurarci ogni singola parola nel grado successivo, noi ricamiamo da ogni singola parola da un grado superiore la forza superiore, richiamiamo allora di più dalla radice al ramo, e richiamiamo questa forza che si chiama la luce che riporta al bene, così da un grado all'altro, da una situazione all'altra, così succede ogni singola volta. E questa cosa è molto semplice, così esiste lungo tutti i gradini del nostro avanzamento, 125 gradini che il nostro asino deve innalzarsi. Lo stesso principio. Pertanto, bisogna nella forma decisiva, finale, di passare tutto alle luci e ai vasi. Non esiste il nostro mondo, non è, si chiama in vano, non è in vano che si chiama il mondo immaginato. Studiamo che non è stato creato niente se non il vaso e la luce. Il fatto che c'è il vaso che al di sopra della luce immagina varie forme, succede nel mondo di Yetzirah, Sia, Bria, Zilut, ma queste sono solo le forme dei rapporti tra la luce e il vaso, e queste forme di rapporti vengono tratteggiate all'interno del cli, del vaso, poi come l'immagine bianco o nero su bianco, e questa è la cosa che avvertiamo. E tutta la nostra realtà è composta dai desideri che si trovano in una certa attitudine verso il riempimento, verso la luce. Tutta la nostra realtà è così. Pertanto, quando noi giungiamo soprattutto al libro dello Zohar e vogliamo per via di esso di innalzarci, elevarci verso una situazione un po' più alta, più elevata, come sempre in ogni singolo grado, non ce n'è nessun cambiamento così tanto tra i gradini. Il principio è lo stesso, noi dobbiamo semplicemente ricordarci che non c'è più del vaso della luce. E noi che siamo i vasi, e quello che agisce su noi sono le luci, e la luce circostante da un grado superiore agisce su di me, come sempre, come studiamo dalla saggezza della Kabbalah, che siamo quel vaso che è nel grado inferiore. Per innalzarmi io devo, come la luce di Assai, la luce di Chochmah, la luce di Binah, la luce di Chochmah mi chiarifica qual è la cosa buona, qual è la cosa cattiva, come c'è scritto allontanati dal male, poi fai bene, cioè arriva la luce di Binah e mi aiuta a dare l'assoluto, e così succede sempre. E allora qui nel nostro studio non c'è una cosa speciale che non esiste dopo nei gradini superiori. È la stessa cosa. Lo stesso principale, principio. Tutto è fatto soltanto dal vaso, dal desiderio e dalla luce che riporta questo desiderio al bene, alla Shva. Allora, sotto ogni singola parola noi dobbiamo vedere soltanto le luci e i vasi. E allora ci sarà chiaro quando noi scopriremo il primo rapporto tra il nostro grado e quello superiore, quando scopriremo il rapporto tra i due gradini, questo rapporto speciale che c'è tra il superiore e l'inferiore, allora comprenderemo qual è il linguaggio dei rami, come il grado superiore tratteggia per l'inferiore il proprio mondo, come noi, tramite questa illuminazione dal grado superiore, possiamo innalzarci verso di esso. La prima volta che noi troviamo il legame tra il grado inferiore e superiore, si chiama che noi attraversiamo la barriera, perché veramente è una barriera nella nostra percezione, nella nostra comprensione e conoscenza del rapporto tra i due gradini. Però dopodiché, Non vi è più la barriera. Eppure noi ormai sappiamo, abbiamo conosciuto per la prima volta e questo principio esiste in pratica, noi lo prendiamo e andiamo avanti da un grado all'altro. La cosa più importante è di capire per la prima volta questo legame tra il superiore e l'inferiore, che il legame è lui che ci chiarifica tutti i rapporti tra i gradini, e questa è la cosa più difficile, di trovare il contatto, il primo contatto tra i due gradini. E dopo, definitivamente, già non ci sono illusioni che noi siamo in un altro stato se non la luce e il vaso, poiché questi siamo noi. E tutto ciò che viene spiegato è dello stato interiore del vaso, come studiamo dall'introduzione al libro dello Zohar. Tutto quello che esiste, esiste all'interno del vaso, all'interno delle 10 sfirot. Le reazioni delle 10 sfirot si chiamano luce. Queste 10 sfirot di per sé si chiamano desiderio, e si tratta solo di questo, la materia, la forma rivestita della materia. Allora leggiamo e cerchiamo di tenere noi stessi, poiché noi siamo, come se siamo vasi, si tratta delle forme del vaso che riceve queste forme nel rapporto nei confronti della luce, nell'influenza della luce nei suoi confronti. Prego. Lettera 49. Ai figliuoli di Israele tu dirai: prendete un seir di capre per chatat. Avrebbe dovuto dire un vitello per redimere, come nel sacerdote, ma Israele hanno già ricevuto la loro punizione. Perciò non c'è scritto riguardo a loro un vitello per redimersi, ma un vitello per sacrificio di Olah. Poiché chiunque ha fatto il peccato nel vitello d'oro, nel parlare o nel fare, nel lavoro, hanno ricevuto la punizione. Perfino coloro che non hanno proprio lavorato, ma che era nel desiderio del loro cuore di lavorare per esso, anche loro sono stati puniti, ed è come c'è scritto, degli ha fatto bere ai figlioli di Israele, e da questo è arrivata la punizione a coloro che erano nel loro desiderio di lavorare il vitello. Cioè il desiderio di ricevere si trova in vari cambiamenti, ma questi cambiamenti sono per il bene, per il male, più vicini alla luce che il desiderio di ricevere deve realizzare in questo stato attuale? Si tratta di questo, rileggi. E ai figliuoli di Israele tu dirai questo. Prendete un seir delle capre per Chatat. Avrebbe dovuto dire vitello per Chatat, come nel sacerdote. Eppure Israele hanno già ricevuto la loro punizione, perciò non c'è scritto riguardo a loro vitello per Chatat, ma Egel per il sacrificio di Olah, poiché chiunque aveva commesso il peccato nel vitello, nel parlare o nel fare, nel lavoro, ha ricevuto la punizione, perfino coloro che non hanno proprio idolavano il vitello, ma volevano solo lavorare questo vitello, anche erano puniti. Ed è, c'è scritto, ha fatto bere i figlioli di Israele, perciò erano puniti coloro che volevano lavorare per esso. Si tratta del desiderio di ricevere, il desiderio che prova di fare i vari cambiamenti. Si tratta del fatto che prova che questo desiderio ha una specie di forza da se stesso, una tendenza da se stesso di giungere a somigliarsi alla luce. E allora cosa fa questo desiderio? Il desiderio si chiama Israele, prende una parte da se stesso, si chiama il vitello, e non importa in che nome lo si innalza, prova di alzarlo, sì, riesce, non riesce. Si tratta solo di questo, non c'è niente più da fare. Un desiderio solo, che io prendo una parte di questo, si chiama sacerdote, Levi, Israele, voi, il popolo, gentile popolo, non importa quale da questi desideri, ma come io li faccio innalzare, siano tutti in me, come io li faccio innalzare nei confronti della luce. Cioè, figliuoli di Israele, tutto riguarda soltanto il desiderio. Ripeti, e ai figliuoli di Israele tu parlerai e dirai così: prendete un seir di capre per il sacrificio di Chatat. È un tipo di desiderio, io non so cos'è. Vitello per Chatat avrebbe dovuto dire, come quello che riguarda il sacerdote, Cohen. Eppure gli Israele hanno già ricevuto la loro punizione, perciò non c'è scritto riguardo a loro vitello per il sacrificio di Chatat, ma il vitello per il sacrificio di Olah. Perché chiunque ha fatto il peccato nell'Egel, nel parlare, nell'atto, nel lavoro, hanno ricevuto la punizione. E anche coloro che non hanno proprio lavorato, ma erano nel desiderio del loro cuore di lavorare per questo, anche loro sono stati puniti. Ed è scritto che ha fatto i figlioli di Israele bere, e da questo è ricevuto la punizione, è arrivata la punizione a coloro che avevano il desiderio di idolare il vitello d'oro. Però, aspetta. Ci sono le domande come trattare il testo? Bisogna scaldare la testa, sì? Col desiderio di rivelare. Volete la rivelazione? Bisogna volere rivelare. Questo è tutto. Questa è tutta la cosa che si richiede da noi. Seguire questa tendenza di giungere alla rivelazione. Cosa mi dice questa cosa? Ma che io decifri il testo nel migliore dei modi per Ashpa, poiché così è fatto per il grado superiore. E a coloro, ai figliuoli di Israele, ai desideri che sono indirizzati a te, all'Ashpa, tu dirai così. Cioè, c'è un certo tipo di rapporto, come prendere questi desideri che si chiamano e di parlare con loro. Prendete le capre per il Hatat. C'è un desiderio che si chiama così. Avrebbe dovuto dire vitello per Hatat. Un altro desiderio, come Kohen, come Ashpa, che egli lo deve prendere. No, dice, ma questi Israele hanno già ricevuto la loro punizione, cioè che era un'azione, e questa azione era finita con quello che si chiama la punizione, non so, forse è buono, forse è male, deve essere così. Questo io ho tratto tutte queste cose che devono succedere così. E a me mi fanno attraversare tutti questi stati, buoni, cattivi, non importa, c'è scritto in anticipo quello che devo attraversare. E allora c'è scritto che se tu giungi a questo c'è una situazione che si chiama peccato, punizione, e così via. Pertanto non c'è scritto riguardo allora Israele vitello per il sacrificio di Hatat, cioè non prendere questo desiderio specifico, ma vitello per il sacrificio, cioè un altro desiderio. Per il sacrificio di Ola, perché chiunque ha fatto il peccato del vitello d'oro, e sono giunti a un certo atto nel loro desiderio di ricevere che si chiama il peccato, e per l'appunto in questo desiderio di ricevere che si chiama il vitello, e nei modi che si chiamano parlare, fare nel lavoro, loro hanno ricevuto la punizione, cioè sono giunti a una situazione, io non so che significa punizione, se è nel cammino è una cosa buona, solo lo si chiama punizione. E perfino coloro che non hanno proprio lavorato, questi desideri che erano accompagnati in questa azione, coloro che avevano il desiderio di idolare adesso, anche erano puniti. E lui ha fatto bere ai folloni di Israele anche coloro che volevano lavorare per lui. Cioè è una cosa buona, coloro che volevano un po' lavorare per lui e andare avanti hanno ricevuto questa distinzione che si chiama punizione. Cioè entrare all'interno dei desideri, quello che succede con loro soltanto. Però tutti questi desideri che si sono innalzati nel loro desiderio di non lavorare per il vitello, ma solo una sorgente di desiderio hanno preso da esso, cioè quelli che hanno fatto più sforzo o meno sforzo di questo, hanno fatto qualche legame con l'Ashpa, non importa che io non so cosa sia, io cerco, voglio raffigurarmelo, erano purificati qui nel sacrificio del vitello per il sacrificio di Ola. Perciò lo sacrificano Ola e non Hatat, poiché Ola viene sacrificata riguardo ai pensieri del cuore, cioè che con queste azioni, io non so quali sono i pensieri del cuore, ma io comunque vado avanti, questo si chiama Korban, sacrificio, che proviene dal vocabolo vicino, Ola significa che si innalza in ebraico, lettera 50. Prendete il seir di capre per Hatat, e dato che non hanno fatto il peccato se non con i pensieri del cuore, poiché è sufficiente per questo Ola, il sacrificio di Ola, poiché hanno sacrificato prima i seirim che governano le montagne alte. E questo è per Hatat, poiché avrebbero dovuto avere Hatat per purificarsi da questo peccato. E per di più, al rinnovamento della luna, per questo avevano bisogno di Hatat, perché allora era il capo di mese di Nisan, e il capo mese si sacrifica Hatat. Perché il nostro desiderio lavora, è diviso a vari modi, parti, profondità, in quali sono colori in base ai tempi, capomesi, così vari cambiamenti in base all'altezza, alle linee, nell'altezza di Adamo e sacerdote, Levitico e Israele, in base alla profondità del suo desiderio inanimato, vegetale, vivente e parlante, in base a... tutto è un desiderio. E allora ogni volta io soltanto penso dove io lo colloco, dove io lo raffiguro. Lettera 51. Il toro e il cervo per Shlamim. Cioè ci sono questi sacrifici che si chiamano Shlamim. Il toro e il cervo sono i miei desideri che io posso allora avvicinarmeli per fare la correzione. Il toro è non una mucca, dato che il toro è intero. Parla del volto del toro dalla sinistra, Gvura di Zerampin. Però Par e Para, la mucca, danno l'allusione a maschio e femmina che nella sinistra di Malchut che non è intero. Perciò il toro arriva per dimostrare shalom, pace in Malchut, poiché da Gvura di Zerampin, che è Shor, toro, viene addolcita la Gvura di Malchut, che è Par e Para, mucca, come c'è scritto per Ishlamim, sacrifici di Ishlamim. Toro e il cervo arrivano dalla parte della sinistra di Zerampin. Toro proviene dalla parte di sinistra, poiché c'è scritto il volto del toro dalla sinistra. Il cervo è per il cervo di Isacco, che è dalla sinistra. Si innalzano a Ishlamim, che proviene dal vocabolo completare, per completare allora alla generazione di Israel, che è la Malchut. E perciò Shor, toro e Ail, cervo, sono per Shlamim. Perché hai iniziato a leggere lentamente? Hai iniziato a pensare? Io non ti ho detto, vedi? Domande. Cioè, entrare, abituarsi, l'abitudine diventa connaturata. Dobbiamo proprio in questa forma camminare di più e di più con il flusso del libro. Lettera 52. Tutto è poiché l'aggregazione di Israel, Malchut, si incorona e viene benedetta con le mani del sacerdote nel riempimento. Qui lui sta parlando di vari desideri, c'è il desiderio del vegetale che può chiarificare, benedire, correggere, assistere alla correzione dei desideri inferiori, vegetale all'inanimato, animale al vegetale, uomo parlante nei confronti di tutti questi desideri. Questo si chiama che si utilizzano tutti i desideri. Utilizzarli significa correggerli, perciò si mangia, si brucia, si uccide, quello che si fa con essi. Sono varie correzioni dei desideri grandi che comprendono all'interno di loro desideri più piccoli e li fanno innalzarsi, così stiamo facendo. Perciò si chiama che tutto viene corretto nel sacerdote, che è lui che benedice il popolo, che può prendere tutti questi desideri che arrivano da lui, da tutti i lati, e di raccoglierli e di correggerli. Il lavoro dei sacerdoti, cioè il lavoro dei levitici, il lavoro di Israel, delle nazioni del mondo, così è tutto in base al grado dei desideri. Sì. Il giorno ottavo è la gioia dell'aggregazione di Israel nel Creatore, cioè già un'altra divisione in base ai tempi. Il mondo hanno nefesh e la sussistenza della realtà. In base a questo noi dividiamo il desiderio di ricevere. Allora, a parte la grandezza dei desideri, abbiamo anche un'altra vicenda dei tempi. In che stati, quali stati si trovano i desideri? Gli stessi desideri. Lo stesso immagine può essere in un altro tempo, cioè lo stato generale che viene cambiato. Lo stato generale può essere cambiato tramite il risveglio dall'alto o il risveglio dal basso. Il giorno ottavo è la gioia dell'aggregazione di Israele nel Creatore Santo. Quando si arriva a uno stato generale con i desideri, si tratta di un uomo che si trova nell'ottavo giorno, non importa se è una festa, un giorno laico, e allora sa che i miei desideri ora sono un legame speciale che si chiama giorno di primo giorno, questo è il secondo giorno, lunedì, questo è il terzo giorno, martedì, sono le condizioni, questo è il fatto dei gradini, perché in ogni singolo gradino ci sono vari tipi di legame per portare il sistema alla correzione, così allora deve essere nel rapporto tra tutti i vari attributi dei vasi nei confronti delle luci. La gioia dei superiori e gli inferiori. E allo stesso modo che il sacerdote viene completato in basso, in apparenza viene completato il sacerdote in alto, che è Chesed di Zeranpin. In alto e in basso sono Malchut e Bina, o Malchut e Zeranpin. Se non Nadav e Avihu, che hanno risvegliato un disturbo tra la signora e il re. Perciò c'è scritto che c'era un fuoco davanti al creatore e li consumava. Noi stiamo parlando dei desideri. E comunque quello che viene menzionato nello Zohar riguarda soltanto i desideri che si possono correggere. Se ci sono i legami tra i desideri dove non c'entra la correzione, sono i desideri che sono nell'altezza più alto di tre prime sfere di Azilut. Tre prime sfere di Azilut in su, cioè dalle tre prime sfere di Bina di Azilut, in su, là non c'è bisogno correggere niente, non c'è la correzione, non occorre. E si correggono i nostri desideri innalzandosi verso l'Azilut, perché Azilut si chiama Zon, Zeranpin Nufa di Azilut o Achap di Azilut, sette sfiori inferiori di Binah, Zeranpin e Malchut. E noi stessi esistiamo, siamo là giù. Siamo in Briah Yetzirah Asiyah, così si chiama il luogo. Luogo significa desiderio. Luogo è il desiderio. E allora che noi, con il nostro luogo che si chiama Briah, con i riempimenti che ci sono qui, cioè i desideri esteriori si chiamano luogo, come c'è scritto che noi siamo divisi in radice anima. Radice, anima, corpo, vestimento e sala, tutti questi desideri, allora noi li innalziamo verso Azilut. L'ultimo grado del mondo di Asiyah si trova anche in Briah Yetzirah Asiyah. Questo è lo stato in cui ci troviamo, e fuori di questo non c'è niente. Noi distinguiamo questo grado che si chiama questo mondo, però senza dubbio nello stesso filo, nella stessa linea, ad Al Ein Sof, che noi ci troviamo nel grado inferiore suo. Diciamo nella fase 0 della scala. Lettera 53. E Mosè disse a Lazaro e Itamar, cioè così i desideri tra di loro correggono uno l'altro tramite i legami tra di loro. Non dovete sciogliere i capelli della vostra testa, poiché c'è l'olio di Dio su di voi, poiché nel lato inferiore si risvegliano gli atti là in alto, e lato in basso bisogna farlo come una specie del lato in alto. Questo è il nostro sforzo nel leggere il libro. Noi non stiamo parlando di nessun altro lavoro, dei leviti, cioè sacerdoti, bruciare i sacrifici, mangiare i sacrifici, di tutte le cose che bisogna farci nel campo, nelle varie cose, più di quello che succede nei desideri. Nient'altro. Dopo ci sarà chiaro, e dopo vedremo, che anche quello che ci pareva in questa immagine, anche questi erano i desideri. E noi non vedremo i corpi, ma vedremo i desideri. Soltanto questo. Poiché tutto questo mondo immaginario, la forma che viene tratteggiata sul mio massach, sul mio schermo, come l'immagine fotografica, tutto così viene tratteggiato nella maniera corretta. Lettera 54. Tutta la gioia dell'alto dipende dall'olio santo, Chochmah, da dove emanano la gioia e le benedizioni a tutte le candele. E il sacerdote superiore, Chesed, si incorona nell'opulenza dell'olio che viene richiamato da Chochmah, e per questo il sacerdote, che l'olio viene messo sopra di lui come nell'alto, egli deve dimostrare la gioia e l'illuminazione del volto, e non si deve vedere la mancanza nel suo capo e non nei suoi vestimenti, ma egli deve essere totalmente intero, come la specie di quello che succede in alto, ed è proibito vedere che abbia il difetto, perché egli non fa, c'è il difetto in un altro punto nell'alto. Come le parti corrette nell'anima possono assistere alle parti meno corrette, di essere incorporati con esse, di esigere la luce superiore per la loro correzione di queste parti che innalzano, che li collegano e così via. Così siamo noi dentro, sempre lavoriamo, sempre chiarifichiamo qualcosa, facciamo una cosa, anche quando ci pare che c'è una cosa dal di fuori, è un'illusione. E allora io raffiguro, descrivo tutto il gruppo all'interno di me, prendo dai miei desideri, ai loro desideri o il contrario, e come noi possiamo tramite questi legami, tutti questi desideri che sono in me, portarli sempre di più alla correzione. E questo lavoro, fino a che l'uomo riesce a raffigurarsi questa struttura interiore sua nella maniera corretta, questo si chiama Yegia, lo sforzo. Lettera 55. Se Elazar e Itamar sembrassero difettosi, con i difetti in quell'ora, nei loro vestimenti o nel loro capo, non sarebbero salvati in quell'ora, dove sono morti Nadav e Avihu, poiché stava per essere un giudizio. Perciò abbiamo appreso, nel momento che c'è un'epidemia nel mondo, l'uomo non dovrebbe svegliarsi, l'uomo non dovrebbe svegliare se stesso a nessuna cosa nel mondo, per non fare un'impressione che si risveglino rispetto a lui coloro che hanno il litigio, a parte se egli si risveglia verso una cosa buona e può rimandare l'ora del giudizio, poiché nel tempo e nell'ora che il giudizio si trova nel mondo, chi lo si incontra, lo si prende, lo si raccoglie ed egli sarà scomparso dal mondo. E perciò c'è scritto: e voi non morirete. E c'è scritto: e i vostri fratelli, tutta la casa di Israele, rimpiangeranno l'incendio. Ed è perché loro non provengono dalla parte dei sacerdoti e non c'è nessun timore che siano danneggiati da questo. Perciò hanno il permesso di risvegliarsi e di rimpiangere il fuoco, l'incendio, non i sacerdoti, poiché il giudizio li governava a quel tempo. Domande? Sì. Rav, io capisco che lo Zohar, cerco di capire che non parla del nostro mondo, parla anche del nostro mondo. Ma il nostro mondo, quando tu te lo raffiguri in immagini, e questa è la tua immagine, come tu vedi nello schermo del computer, ma veramente vuole parlarti di quello che ti costruisce l'immagine, quali sono i desideri, il fatto che ora io ho una cosa in mano, sì? Tutte queste cose sono desideri, un desiderio che così descrive, così sente, così descrive se stesso, la propria esistenza, che sente così la luce, il Bore, ma la luce, il Bore se stesso, egli lo sente in qualche, in un certo stato che non avverte la sorgente, ma soltanto la propria esistenza. Come per il neonato, un uomo che non ha tanto la incosciente, che si sentono esistenti, ma dove sono, ma dove esisto, che mi è successo, ah, così uno guarda, e allora esiste, esisto, ma in una forma parziale, non nella forma reale, diciamo che ci sono i motivi al mio stato, origini, io non li scopro queste origini e motivazioni, perciò il nostro grado che è distaccato dal grado superiore è la cosa speciale, si chiama questo mondo, anche ha un nome così speciale, poiché io sono distaccato in esso da tutto quello che c'è davanti a me. Io non so chi mi stabilisce, chi mi crea questa sensazione, chi mi crea questa immagine. Io non ho nemmeno una domanda rispetto a questo. Allora lo Zohar ti dà la possibilità di entrare, di accedere all'interno il legame tra quello che tu avverti ora e quelli motivi, forze che ti stabiliscono e la tua immagine. E questo è il problema grande di legare noi stessi alla sorgente. Cioè, di non vedere soltanto il film, l'immagine, me stesso, ma anche queste forze che mi stabiliscono sullo schermo l'immagine. Se tu lo saprai, allora saprai che sono forze e che la tua realtà è soltanto massach con le immagini. E questo massach, questo schermo ti tratteggia, delinea la forma immaginaria che ti pare che succede dal di fuori di te e non dentro, ma allora ti sarà stabilito tutto. A volte, forse un esempio pratico, quando studiamo Baal HaSulam o Rabash, quando lui parla dei pensieri del cuore, se tu pensi di coloro che non hanno peccato nei pensieri del cuore, puoi lavorarci durante la giornata, ma quando lo Zohar parla di coloro che non hanno fatto il peccato nei pensieri del cuore, come tu fai durante la giornata un lavoro rispetto a questo? Cosa lo Zohar ti aspetta di fare? Soltanto descriverti, pensare su di te in uno stato superiore, delineare in te queste immagini in forma di forze e desideri, cosa farai? Dirai a tutti ciao ciao, come state, che dare le cose a tutti. Cosa farai se non la correzione del desiderio? Devi raffigurare l'immagine nella forma giusta e collocare questi desideri che te li divide e basta, di inseguirlo. che è giorno per giorno, che è la mia vita. Anche nella mia vita, quando io mi ci trovo, io ho bisogno tutto il tempo di essere nel pensiero. Non c'è di più. Fino a che vedremo per la prima volta il legame tra il nostro grado e il grado superiore, allora ci sarà chiaro come questa realtà è stabilita in noi, come esiste solo nei nostri confronti. Questo è tutto, sì. Yitzhak da Betlehem Aglit scrive che Rabbi Shimon sapeva che tutto era scritto nello Zohar per la nostra generazione, allora come mai ha nascosto il mistero che le luci vasi, ma che ha nascosto? Prima che fossero emanate le emanazioni e create le creature, era una luce superiore che colmava tutta la realtà, e dopo da questo vaso semplice e luce semplice noi vediamo la discesa, cioè la rivelazione del legame tra di loro. Non c'è più se non le luci e i vasi, che sapeva Rabbi Shimon o non sapeva, non deve dire di questo niente. Se l'uomo si trova nel grado di qualche mondo, e allora anche lì egli ha una specie di, come dire, anche lì egli vede il legame tra l'immagine che ora viene tratteggiata è questo mondo, solo che ogni volta il legame è più chiaro, e ogni singola volta, seguendo ogni singola parola, perché tutte le parole provengono dal nostro mondo, e li vede le radici di questa immagine del nostro mondo che è più alto. Io l'ho tratteggiato nel mio primo libro, come l'uomo sta accedendo in Asiya, Bria e Tzira, là c'è un'immagine come il cono dove l'uomo entra. Allora qui c'è il Masach, lo schermo, e qui ci sono i sorgenti fino al mondo di Ensof. Io vedo l'immagine qui. Viene tratteggiata, arriva dal grado superiore, diciamo il mondo di Asiya. Io devo collocare le parti del mondo di Asiya, qui c'è l'animato vegetale vivente e parlante. Ci sono le limitazioni che io posso occuparmi di essi, comprenderli. Questo si chiama Hab di Asiya, Galgalta Enam di Asiya, in ogni punto Galgalta Venaim, in Keter Chochma, tra le prime scuole di Bina, io non posso occuparmi. Non ho la realizzazione. Comunque non importa ora. Importa quello. Io devo trovare tutte le immagini che ho qui, in questo mondo, sì, tutte le figure. Non importa il libro, diciamo, un albero, tutto quello che ho, io devo trovare al posto di questi nomi che sono da questo mondo, da questa immagine, devo trovare le forze, il legame tra le forze, sì, queste forze, varie forze, è quello che è stabilizzato di questo mondo, nella forma naturale. Quello che l'uomo si trova con la sua natura è quello che costruisce con le sue mani. Io ho trovato tutti questi legami, e questo significa che ho concluso questo grado e vado all'altro grado. Che significa l'altro grado? Significa il primo grado, secondo grado. Che è il secondo grado? Secondo grado, di nuovo, io solo continuo ogni singola forza, ogni singola radice che descrivo a me stesso, io lo continuo in alto, in un posto superiore. la mia immagine rimane. Deve rimanere, ora capite, deve rimanere fino alla fine della correzione, fino a che io giungo al fatto che tutto è uno. Tutte le forze, tutte le luci, tutto è uno. L'immagine ancora rimane. Sono arrivato alle radici superiori e io vedo questa immagine, io vedo il grado, l'ultimo grado, e io accorcio tra l'estremità della linea, che alla fine dei conti questa è la linea dei desideri, e che io vedo questa immagine nell'ultimo grado, tutti questi gradi si trovano in me, nella realizzazione, in un unico legame. Questo significa che sono giunto al mondo di Ein Sof, quando tutti i desideri, dai più corrotti che erano, allora fino ai desideri corretti, tutte le immagini, tutte le immaginazioni, tutto ha attraversato in me, è divenuto in un'unica realtà, che si chiama lui, il suo nome sono un'unica cosa, un unico vaso. Ok, e ora si può capire da questo che la nostra immagine deve esistere, la correzione può essere soltanto nella condizione che io sono nella conoscenza della realtà in questa forma, in questo grado. Questo si chiama la vita di questo mondo, non la vita nella morte, è un desiderio che scompare, si rinnova e così lo si avverte. Poi si capisce che ogni volta io devo innalzarmi nella conoscenza delle radici in questa immagine. Questa immagine non cambia, ma le radici si cambiano nei suoi confronti, diventano più profondi. Io ogni volta realizzo il Bore, questa forma del desiderio dove mi trovo. È Shoresh, radice. E questa immagine è il ramo. Sì? Allora, ogni volta realizzo un altro legame tra il ramo e la radice. Di più che io realizzo la radice come buono e benefattore, come non esiste nulla tranne lui. E così mi innalzo. La mia lingua non cambia, poiché questa immagine inferiore non cambia. Io sto parlando con le stesse parole. Mi trovo nel primo grado, nel grado di mezzo o nell'ultimo grado? Cosa dice Baal Sulam? Che i cabalisti qui non hanno la possibilità di parlare tra di loro, e perciò hanno scelto il linguaggio dei rami, poiché questo stato è comune, questo massach, e le radici, ogni singola radice, diciamo questo è il ramo, non importa, la sua radice sempre continua fino all'Ein Sof, la stessa linea, solo che io continuo 125 gradini, e così via per tutti i miei desideri, 113 desideri. Perciò io posso, con lo stesso nome, sì, da qui io prendo il nome, con lo stesso nome io posso leggere tutto questo desiderio in ogni singolo stato, in ogni singolo gradino dai 125 gradini. Perciò hanno scelto questo linguaggio, poiché questo linguaggio, questi nomi sono pronti lungo tutto il cammino di essere la stessa lingua che è immutabile. Linguaggio ideale, proprio così. Poiché se io conosco questo legame della rama e della radice, basta, non ho nessun problema, e allora tu hai realizzato la radice nel piccolo grado, io sono in un grado più alto, lui in un grado ancora più alto, non importa, il ramo è lo stesso, è come un piccolo bambino, pensa che ci sono due buchi nel muro e lì lui fa entrare un giocattolo e il giocattolo suona e fa questo, non sa di più. Io so che c'è l'elettricità arriva tramite i fili verso me, l'uomo più sviluppato sa che c'è la stazione dell'elettricità e così via. Non importa, noi sempre stiamo parlando dell'elettricità, non importa quanto ognuno di noi lo capisce. Le radici si trovano nella stessa direzione, verso la radice più superiore. Ma il ramo è un ramo. Da dove ci arriva questa lingua? Dalla realtà. Non si può fare diversamente, non possiamo trovare un'alternativa. Perciò Mosè cosa ha fatto? Lui veramente per la prima volta ha fatto la rivelazione di tutti i 125 gradini con il linguaggio dei rami. Lui l'ha fatto in questa forma, che ha preso tutta questa immagine e tramite essa ha espresso tutta l'elevazione spirituale in tutti i gradini. Cosa ha fatto Rabbi Shimon? Se tu prendi il libro dello Zohar e lo apri, c'è scritto, trovi che c'è scritto il libro dello Zohar, interpretazione sul Pentateuco sulla Torah. Cioè lui ha preso quello che ha fatto Mosè, la stessa immagine che ha fatto Mosè, solo che lui ha aggiunto a questo altre parole, l'ha trascritta la Torah. Che significa un commentario, interpretazione? Una trascrizione in un grado diverso. Però alla fine dei conti è la stessa cosa. Baal HaSulam cosa ha fatto? Anche la stessa cosa, ha aggiunto l'interpretazione della scala, cioè ha dato a questo un'aggiunta dei gradini, delle tre linee che ci spiegano un po' più delle radici. Tutti parlano dell'immagine che si vede e ciascuno dei cabalisti che ha fatto nella sua generazione qualcosa ti dà un po' più un racconto della radice, affinché tu abbia più appiglio di esso, che tu possa semplicemente innalzarti. Allora siamo arrivati a questo, che ogni parola è un desiderio. Allora c'è questa domanda: ma il desiderio? No. Non è che ogni parola è un desiderio. Ogni parola è un desiderio o l'azione del desiderio. O diciamo, e il desiderio anche ha varie condizioni. Il desiderio è soltanto una parola. Desiderio significa da cosa è fatto questo desiderio, in che condizioni interiori e ambientali si trova. Poiché non c'è una cosa che non è fatta da 10 sfirot, che anche all'interno di queste 10 sfirot c'è interiore ed esteriore, alto e basso. Queste cose sono complesse, perciò abbiamo mondo anima e mondo nefesh e anno, poiché ci sono gli stati che cambiano, ci sono gli stessi due desideri, all'improvviso il rapporto tra di loro cambia, cioè ci sono condizioni, a parte quello che c'è in loro, che influenzano a loro, e allora sentono tra di loro che c'è un cambiamento. Il cambiamento proviene dalle Reshimot, però le Reshimot portano una sensazione dal cambiamento interiore ed esteriore, perciò certo tutto è un desiderio, se non quello che il Bore ha creato, o tramite la luce, il punto del desiderio, a parte questo non c'è niente. Alla fine dei conti noi parliamo soltanto dell'apertura di questa situazione, che c'è la luce all'interno di esso, c'è il desiderio. A parte questo non c'è niente, non vi è nessun'altra creazione. Si parla soltanto di come questa cosa si dispiega, il desiderio inizia a scoprire la luce che l'ha creato e va per assomigliarsi alla luce. Questo è tutto. Ora, quando l'uomo va avanti nei gradini e raggiunge la realizzazione spirituale e sente ogni singola parola qui, allora è un desiderio comune a tutti gli alunni o definisce il desiderio per ogni singolo alunno? Io non vedo alunni. Se tu mi chiedi, quando io leggo lo Zohar non vedo gli alunni, ma io vedo che c'è un singolo desiderio che non è diviso affatto in parti. Non è diviso, il Bore ha creato un unico desiderio. E il fatto che noi ci sentiamo frammentati durante la lettura dello Zohar, io voglio sentire noi come un desiderio, come un unico desiderio, che siamo tutti unificati. Ecco, io parlo dello stato ideale, poiché non ogni singolo grado ideale che io mi raffiguri come un grado ideale sarà un po' più alto di me, anche in Sof. che io così me lo raffiguro. Dai, continuiamo. L'articolo è Aaron ha preso Elisheva. 56. Aaron ha preso Elisheva, e Aaron ha preso come una specie di quello che succede nell'alto. Batsheva, la Malchut, era meritevole a Davide, nel mondo che è stato creato il mondo. Elisheva, la Malchut, era adatta e preparata per Aaron dal, mondo del, dal giorno della creazione del mondo. Vedete cosa dice? C'è Aaron e c'è Elisheva, c'è Davide e c'è Batsheva. Ci sono le distinzioni tra i gradini. Ora, quando noi parliamo nello Zohar, a parte questo, noi stiamo parlando della, del Parzuf di Zerampin, in cui sta tutta la, stanno tutte le forze che ci correggono e che noi siamo incorporati in Malchut, inglobati in Malchut. Beh, continuiamo, questa cosa si sistemerà. Lettera 57. Dato che tutte e due sono Malchut, qual è la differenza tra Batsheva e Elisheva? Tutto è uno. Sono due Malchut, però una a giudizio e una di misericordia, Rachamim. E quando si è connessa in Davide, è nel giudizio, per fare le guerre, e versare il sangue. In Aaron è per la pace, per la gioia, per l'illuminazione del volto, per essere benedetta da lui. Pertanto si chiama in quel punto Bat Sheva, figlia di Sheva, e qui Elisheva, poiché è stata connessa con Chesed, poiché lei è le lettere di Elisheva, e Dio Sette, e Dio è Chesed, figlia di Sheva, figlia di Sette, Bat Sheva, è il giudizio, è la rete di Malchut. Di avere Malchut in eredità e di rafforzarsi. 58. La voce del shofar, dello shofar corno è bello. Questo è Yaakov, Giacobbe, che si è innalzato nel pensiero Chochma con gli avi nella generalità di Chesed Vratiferet, Chagat. E sono usciti insieme dalla corna, dalla corno, da Binah, Madre Suprema. Perché allo stesso modo che si suona il corno ed emana acqua e fuoco e vento insieme, poiché la voce viene fatta da essi, così Madre Suprema, Ima Ilah, che si chiama Shofar, corno, ha fatto uscire gli avi, Chesed Gvurah Tiferet, in una voce sola. La linea di mezzo, Tiferet, e dal pensiero si sono innalzati insieme in un'unica voce. E questa voce si chiama la voce dello shofar, del corno. E questo è Yaakov, la linea di mezzo, che include gli avi Chagat insieme, poiché la linea di mezzo ha in sé tutte le tre linee e si chiama Kol, voce. Ci sono due voci, del lucchetto e della chiave, poiché dalla voce del lucchetto emana la voce della chiave. Però una voce è che si chiama la voce dello shofar, e la voce della chiave è l'addolcimento della Malchut in Bina, che si chiama Shofar. Ed è da qui che emanano il resto delle voci, dallo Shofar, nell'accoppiamento del pensiero Chochmah con la Binah. E sono sette voci, Chagat, Neim, Dizerampin, che emanano tramite l'accoppiamento del pensiero nello Shofar, Chochmah e Binah. E questo Shofar, che è Binah, annaffia e dà satura all'inizio gli avi, Chagat, e dopo i figli, Neim. Lettera 60. E Aaron prese Elisheva, Malchut, per darle i buoni odori e di ingioirla e di connetterla nel Re Santo che è Zerampin, nell'accoppiamento intero, affinché siano le benedizioni in tutti i mondi per mezzo di Aaron. E per questo il sacerdote deve essere nell'illuminazione del volto, nella gioia, come la specie dell'alto, poiché è tramite lui che si trovano le benedizioni e la gioia. E perciò si è allontanato da lui il giudizio e la rabbia e la tristezza, perché non sia dannoso, danneggiato da quel punto dove era legata la Malchut. Perciò c'è scritto: i vostri fratelli, tutta la casa di Israele, rimpiangeranno l'incendio e non il sacerdote. E di loro c'è scritto: il creatore ha benedetto la sua faccenda, tu vorrai l'opera delle sue mani. Sì. Domande. Io sto cercando quell'articolo dove c'è Oren. L'abitudine diventa connaturata. 500, io capisco che 500 sono gli articoli di Shamati. 22. Allora come ho fatto saltarlo? Ecco, leggi per favore. Noi stiamo leggendo il libro Gli scritti di Baal HaSulam, gli articoli di Shamati, articolo 7, pagina 522, gli scritti di Baal HaSulam, gli articoli di Shamati, pagina 522, articolo 7, qual è l'abitudine diventa connaturata nel lavoro. Per via dell'abitudine, quando l'uomo si fa abituare in una certa cosa, allora questa cosa diventa da lui connaturata. Pertanto, non vi è nessuna cosa che l'uomo non potrà sentire in esso la propria realtà. Questo significa, nonostante l'uomo non ha nessuna sensazione in questa cosa, ad ogni modo, tramite l'abituarsi in questa cosa, l'uomo avviene una sensazione. Questo sempre ci è stato strano, come tramite la sensazione così aprire una sensazione di più, tramite l'abitudine così giungere alla sensazione del mondo spirituale. Eppure è una cosa opposta, è una cosa che non si può afferrare, è occultata, è tutto. Che abitudine può essere? E si dice: io mi sono sforzato, ho trovato, c'è la barriera, c'è un muro. Allora che abitudine? L'abitudine va bene, io mi abituo piano piano, sento una cosa, assaggio una cosa, non è così buono, e dopo piano piano succede. Come nel cammino della natura questa cosa funziona, noi normalmente studiamo che no, è la conversione che succede con noi. E allora come mai funziona in modo di abitudine? Abitudine significa che l'uomo dà lo sforzo lo sforzo è sempre la luce cui funziona su di esso, fino a che l'uomo apre il senso spirituale. Ma ciò funziona proprio nel modo di causa ed effetto, così in piccole porzioni. Perciò questa cosa lui chiama abitudine. Non dimenticare che qui c'è l'azione della luce. Non è così che io allargo i miei sensi. Io non lo posso fare come nel nostro mondo, sì? Qui io ricevo sensi nuovi, opposti. Sensi di Ashpa, le forze di Ashpa, ma la luce che agisce. Allo stesso modo che io assaggio ogni volta mi abituo a una cosa che non era così saporita, io cerco di farmi entrare nella qualità di Ashpa e me la raffiguro in una forma non corretta, certo egoistica, certo falsa, ma la luce per il momento agisce su di me e mi cambia la mia attitudine, il mio approccio egoistico è falso, hai bene, è la luce che mi corregge la mia deviazione. Io da un egoista penso sempre in non lishma, come io comunque posso avere tutto il bene da questo. Non c'è niente da fare, è la mia natura. Però la luce già lo completa e corregge come se io avessi l'intenzione corretta. E allora risulta che per via di questi sforzi della natura, delle abitudini, io inizio a sentire la spiritualità. Ed occorre sapere che c'è una differenza tra il Boe e le creature rispetto alle sensazioni, poiché dalle creature c'è la distinzione di colui che avverte e la cosa avvertita, colui che realizza la cosa realizzata, cioè noi abbiamo la distinzione di colui che avverte che è comune a una certa realtà. Eppure la realtà senza colui che avverte è soltanto il Bore che sia benedetto e che da lui che sia benedetto non vi è nessun pensiero che lo afferra affatto. Eppure l'uomo, tutta la sua realtà è soltanto tramite colui che sente che avverte la realtà e anche la veridicità della realtà non la si considera veridicità se non nei confronti di colui che sente la realtà. Ciò significa che colui che avverte ne assaggia è da lui la verità. Cioè se avverte un sapore amaro nella realtà, cioè che sente se stesso in qualche situazione che dove si trova, che sta male e soffre le sofferenze, questo non importa più, già lui lo passa altre cose di sensazione. Domande. Cosa io vi volevo dimostrare? Che l'abitudine diventa connaturata? In cosa c'è l'abitudine? Nel fatto che noi ci abituiamo tramite lo zoo di collocare noi stessi che agiamo tramite le luci e i vasi e non nell'immagine falsa e che noi con la forza ci facciamo entrare in una realtà nuova, alle forze, alle forze elettrici che costruiscono l'immagine sullo schermo del computer. E non è che siamo aderiti nell'immagine, ma siamo all'interno della ragione per l'immagine, in questi desideri, in questi elettrici, in questi vettori che costruiscono l'immagine. E allora l'abitudine sentire me stesso in questo e di vedere la realtà proprio in questo si chiama, questo è il nostro lavoro, è lo Zohar. E così questa cosa succede. Allora risulta che nello sforzo dell'uomo ogni tentativo di occuparsi di io ricevo per me stesso e no, questa cosa è totalmente squalificata, è superflua e non aggiunge niente. Niente aggiunge, se non quello che ci hanno detto, di scegliere l'ambiente che ti dia la sensazione dell'importanza di questa realizzazione interiore, di amarli, di connettersi con essi, raffigurarsi come sono le parti della tua anima, e tramite la lettura più interiore di richiamare la luce che ti stabilizzerà l'immagine interiore, la luce che riporta al bene. Una realtà sempre più interiore, più superiore. Questo è tutto. Cioè non c'è un guida che ti può dare l'indirizzo, gli amici che possono rafforzare il tuo desiderio e la tua esecuzione. Con il libro dello Zohar, non al di sopra, ma con il libro dello Zohar, questo è tutto. Beh, c'è ancora la divulgazione, ci sono le persone che ti rafforzeranno perché c'è la forza di quantità e qualità, ed anche esprimere il fatto che tu vuoi fare quello che è buono nei confronti del Bore, della luce, di adattarsi a lui. Allora tu vuoi fare la fine della correzione generale, ma tutto quello che, cioè vederlo come un unico conglomerato. Certo, l'esecuzione è nel tempo dello studio, a parte questo non c'è niente. L'unico contatto con la luce che riporta al bene, perché qui nel tempo dello studio si trova in due schemi, che tu, superiore ed inferiore, che tu cerchi il legame tra di loro. Va bene? Sì. Presto, altrimenti non ci sarà il tempo. Quando hai parlato dell'abitudine che diventa connaturata all'inizio della lezione, io ho fatto un biglietto, ho fatto una riga così, un bigliettino, e ogni volta che il mio pensiero divagava facevo le righe. Poi ho smesso. Ma perché hai smesso? Anche mille volte un secondo, se avrai uscita entrata è meglio, perché dall'azione che uscirà la tua, più avrai distacchi nel tempo dello studio, questo si chiama che tu hai più avanzamento. Tu appartieni un po' alla tecnica, sì? Più noi andiamo avanti, noi lavoriamo in frequenze più alte. Kilohertz, 100 Hz, terahertz e così via. Perché? Perché questo parla della quantità delle distinzioni che tu recepisci in un secondo. Tu puoi perderli, tu puoi viverli, e da qui tu ricevi l'informazione, la sensazione, la tua altezza, come la quantità diventa qualità. Tu dici la qualità dell'immagine, ti si dice non è possibile. Che significa non è possibile? Non c'è abbastanza la frequenza, non ci sono questi cambiamenti dimostrati di ogni singola cosa, i pixel e così via. Allora non prova a dispiacere del fatto che ci sono entrate e uscite, anzi, meglio più che c'è, meglio che. E passiamo alla prossima parte della lezione.